Benvenute e benvenuti a scuola, questo è il 17° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. Siamo sempre in attesa, e lo saremo fino a Pasqua, in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. Siamo nel 1504 e con la realizzazione della Pietà a Roma e del David a Firenze, Michelangelo è a 29 anni, come ben sappiamo, diventato uno scultore famoso che riceve commissioni da in tutta Europa, e il 31 ottobre 1503 è successo poi un avvenimento che Michelangelo ha seguito con molto interesse, non solo lui ma tutta una corrente di pensiero, perché è salito al soglio pontificio il più intransigente oppositore dei Borgia, il cardinale Giuliano della Rovere, che prende il nome di Giulio II. E dobbiamo al pontificato di Giulio II, quindi, la commissione dell'affrescatura del soffitto della Cappella Sistina. Questa sera, come sapete, ci dobbiamo occupare dei risultati del pragmatismo di Papa Giulio II, perché il pragmatismo di Giulio II investe anche Michelangelo, cioè la concretezza, il realismo di Giulio II investe anche Michelangelo. Quando si parla sul terreno della storia del pensiero umano del pragmatismo di Papa Giulio II, si aprono numerosi fronti di carattere culturale che equivalgono ad altrettanti paesaggi intellettuali che arricchiscono il territorio della filosofia rinascimentale che stiamo attraversando. Nell'autunno del 1503 la Chiesa versa in condizioni di degrado sotto tutti i punti di vista. Il nuovo Papa, quindi Giulio II, che è stato eletto, come sapete, il 31 ottobre del 1503, deve affrontare urgentemente problemi di carattere religioso, morale e politico. Lo scrive nel primo documento che fa sulle concessioni. Si concederanno risorse a chi si impegna per risollevare lo stato della Chiesa sul piano religioso, morale e politico. Giulio II, come primo provvedimento, intraprende, facendosi non pochi ulteriori nemici, la riforma degli ordini religiosi, che hanno acquisito molto potere e hanno incamerato troppe ricchezze, dice lui, e difatti ne confisca una parte consistente. E si schiera con le correnti pauperiste, con i francescani spirituali, lui appartiene è un francescano, e con i domenicani predicatori. E alle quali mette a disposizione risorse, concessioni, parte delle risorse confiscate perché si prendano cura dello stato sociale, cioè garantiscano la gestione di ospedali, di mense, di scuole, di ricoveri. Giulio II instaura la regola poi della lettura sceneggiata delle passioni di Cristo raccontate dagli evangelisti. Noi non conosciamo la letteratura del Vangelo, dice, perlomeno allora mettiamola in teatro e vediamo se le persone la imparano secondo quello che raccontano i Vangeli, non secondo i miti, le superstizioni. E questa è un'iniziativa che poi è durata nel tempo, eh. Aveva già un precedente medioevale. E poi istituisce, dal punto di vista teologico, fa una scelta con un'enciclica, istituisce la festa del Santissimo Sacramento e ne diffonde il culto. E guardate, questo avvenimento teologico-pastorale ha avuto una ricaduta, noi non ci abbiamo mai pensato, ma dobbiamo pensare anche sull'esperienza concreta di molte e di molti di noi, cioè le processioni del Corpus Domini, le infiorate, le 40 ore di adorazione, immagino che tutti quanti, molti di voi, cioè, fanno parte di una tradizione che parte di, non ci siamo mai chiesti da dove parte, parte dall'enciclica che fa Giulio II sul il culto del Santissimo Sacramento. E ora noi dobbiamo riflettere sulla natura di questo provvedimento nell'ottica di Giulio II in quanto intellettuale rinascimentale, no? Guardate sul punto 1 del repertorio. A proposito dell'istituzione da parte di Giulio II della festa del Santissimo Sacramento, abbiamo un documento che possiamo osservare facilmente, perché Giulio II fa dipingere a Raffaello nella stanza della segnatura, cioè dove il Papa firma i documenti, sulla parete opposta a quella in cui è collocata la scuola di Atene, da una parte c'è la scuola di Atene, dall'altra parte c'è un affresco che si intitola Disputa del Sacramento, che quando si è lì si rimane un po' disorientati perché non si capisce né l'una né l'altro di queste. Ora questo affresco, che troviamo raffigurato in tutti i fascicoli dedicati a Raffaello e sulla rete, è un'allegoria della teologia che, insieme all'allegoria della filosofia raffigurata dalla scuola di Atene, dà completezza al progetto ideologico di stampo riformatore che Papa Giulio II si è prefissato di realizzare. Pensa ad un rinascimento pastorale della Chiesa, e che è contenuto in questo messaggio. Cioè, tutta la storia del pensiero umano, il pensiero di tutti i filosofi e di tutti i teologi, trova posto e contribuisce a realizzare la salvezza dell'umanità sotto l'ala del Santissimo Sacramento. Cioè, alla luce, che cos'è il Santissimo? È l'ostia consacrata, contenuta in un oggetto che possiamo chiamare l'ostensorio, che nel dipinto è, andatelo poi a vedere, l'oggetto posto più in alto di tutti, cioè il nuovo oggetto simbolico che riassume la dottrina del cristianesimo. Ed è un oggetto paradossale, perché ha come paradossale la predicazione di Francesco d'Assisi, perché ha un valore, no, di fronte a quelli che sono i ricchi, cioè alla mentalità ecclesiastica che si è formata, ha un valore reale minimo, ma ha un valore materiale e spirituale straordinario. Quindi è una scelta semplice, ma di grande valore. L'ostia consacrata contenuta nell'ostensorio, il Santissimo Sacramento, il pane eucaristico, illumina l'anima della persona. Prendiamo, queste sono parole che vengono dall'enciclica sul Santissimo Sacramento, corrobora il corpo e vivifica la parte fremente dell'intelletto umano. Vedete che se noi non abbiamo studiato, ora io non dico se non abbiamo fatto questo viaggio, ma forse bisognerebbe anche dirlo, immagino. Noi non capiamo queste parole che fanno parte integrante della filosofia rinascimentale, è chiaro, no, rimangono parole vuote e invece dentro c'è tutto, è chiaro, è evidente che Giulio II si fa supportare dal suo staff, è evidente che viene fuori. Quindi l'ostia consacrata contenuta nell'ostensorio, il Santissimo Sacramento, il pane eucaristico, illumina l'anima della persona, corrobora il corpo, edifica la parte fremente dell'intelletto, perché il pane dà alla persona la vita materiale e spirituale, la vita naturale e soprannaturale, la vita fisica e metafisica. Quindi un pezzo di pane, ma lì guardate che ricchezza che c'è, dice Giulio II, quindi cosa volete andare a cercare? Noi che rappresenti il cristianesimo, cosa dovremmo cercare? L'oro, la potenza, la gloria? No. E a Raffaello, nella disputa del sacramento, viene chiesto di dipingere un gruppo di teologi che stanno discutendo, no? Ma davanti a loro, dando loro le spalle, c'era figurato un angelo senza ali in chiare vesti umane, il quale con un gesto della mano indica ai teologi in discussione l'ostensorio posto sull'altare, come per dire, vabbè, discutete pure, no? Cioè tutta la scolastica abbiamo discusso, cioè, ma poi alla fine, no, facciamo una sintesi realistica, pragmatica, di che cos'è il cristianesimo, di cosa dovrebbe essere. E questo gesto è fortemente allusivo ed eloquente, significa che la salvezza viene da lì e si trasmette attraverso questo pane, l'ostia consacrata. E quindi l'autentica ricchezza della Chiesa, vuole affermare Giulio II mediante un'idea teologica di impronta prettamente francescana, ricordatevi che prima di lui c'erano stati i Borgia, è raffigurata da un pezzo di pane che rappresenta tanto l'elemento materiale fondamentale per il sostentamento umano e per la fraterna condivisione, attenzione, dal termine companis deriva la parola compagno, i compagni sono quelli che dividono il pane tra loro, c'è una tradizione che da Giulio II arriva fino a noi, alle lotte sociali, no? Quindi questo è significativo, la fraterna condivisione, di qui nasce la parola compagno, non è più di moda questa parola, ma ha una valenza culturale al di là delle mode, e quindi quanto attraverso il corpo di Cristo con l'istituzione dell'Eucarestia l'elemento spirituale che dà un senso alla storia della salvezza dell'umanità. Quindi su un catalogo che trovate in biblioteca navigando in rete osservate la disputa del sacramento affrescato da Raffaello nella stanza della signatura in Vaticano. E se in questo affresco c'è un particolare che vi colpisce, scrivete quattro righe in proposito. Ora, le processioni eucaristiche, le infiorate, le ore di adorazione sono manifestazioni che fanno parte della nostra tradizione religiosa, no? E se avete ricordi relativi a questi avvenimenti, scrivete quattro righe in proposito. L'angelo senza ali della disputa del sacramento è una metafora che rappresenta l'essenza della cultura greca. Vedete, non può mancare in tutte le opere commissionate da Giulio II l'impronta pedagogica proveniente dalla filosofia neoplatonica. E a questo personaggio ha un corrispettivo nell'affresco della scuola di Atene, che è posta di fronte, dove c'è un giovane vestito di bianco, lo riconoscete facilmente, che rappresenta in forma allegorica l'ideale della cultura greca. Questo scrive Fedra Indirami in una sua lettera. Quindi, ebbene, l'angelo senza ali della disputa del sacramento è una figura simile al giovane vestito di bianco che dall'affresco della scuola di Atene salta nella parete di fronte e attira l'attenzione per comunicare a chi osserva che il mondo intellettuale greco, un mondo che coltiva la filosofia per incarnare la bellezza, kallos, il bello, e la bontà, Agathos, il buono, trova la sua piena realizzazione nel cristianesimo, guardando a questo pane, però, cioè all'ostia consacrata. Ora, questo pezzo di pane, il Santissimo Sacramento, sacramentum in latino vuol dire dono di Dio, tanto per capire, perché assorbe, sarò un po' di filologia picciola, ma assorbe in sé l'ideale virtuoso dello spirito ellenistico che il cristianesimo ha assimilato, che si traduce nell'espressione kallos ka agathos, cioè la bellezza, kallas, è unita alla bontà, agatha. E questa espressione insegna che la bellezza e la bontà si coniugano tra loro perché, secondo il pensiero di Platone, la bontà contiene in se stessa sempre l'idea della bellezza. Ciò che è buono è bello. Non c'entra niente l'estetica lì. Capite? Perché, no? Noi abbiamo relegato la bellezza delle misure, delle forme, a dei caratteri particolari, dettati più che altro da speculazioni commerciali, penso, no? E quindi il pensiero di Platone è questo: la bontà contiene in se stessa sempre l'idea della bellezza. E sostiene Giulio II che cosa c'è di più bello e di più buono del pane necessario? In greco abbiamo nella letteratura dei Vangeli, a darci oggi il nostro pane necessario, dice il testo. Poi Gerolamo traduce quotidianus in latino, quotidiano, per una ragione sindacale, ma quindi però dà alla persona, al pane, l'energia per vivere, che si trasforma in pane eucaristico per far nascere nella persona il desiderio di compiere il bene. Che cosa c'è di più buono e di più bello di questo? Ora, per comprendere dove sul tema del pane, il pensiero ellenistico e la letteratura dei Vangeli si incontrano, è utile leggere o rileggere il capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, perché questo cita Giulio II nell'enciclica sul Santissimo Sacramento, parte di lì. Ora, noi non potevamo fare qui un intervento, ma potete farlo voi. Fate questo esercizio di carattere filologico, andate a rileggervi il capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni e trovate qui il tema del pane che unisce, quello è un Vangelo gnostico, quindi la cultura greca è fondamentale, che unisce la cultura neoplatonica alla cultura della letteratura dei Vangeli. Naturalmente il pensiero teologico del Papa contiene anche una forte valenza politica, cioè un potente afflato pragmatico, perché dal pane consacrato, dal pane eucaristico che dona la grazia, si irradia la salvezza divina, ma si diffonde anche il desiderio umano di celebrare le virtù civiche come strumenti dell'agire cristiano. Il pane quotidiano della vita sociale, della vita politica, sono le virtù civiche e quindi sono anche gli strumenti dell'agire cristiano. E queste virtù che Machiavelli, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, prescrive per la buona educazione del principe e di ogni persona, hanno la loro radice nel pensiero dei classici greci, Socrate, Platone, e latini, Cicerone, Seneca. Guardate sul punto 2 del repertorio. All'inizio del 500, agli albori della modernità, il tema delle virtù civiche è al centro di un vasto dibattito europeo al quale partecipa anche Michelangelo. E l'argomento che in relazione a questo tema investe la filosofia rinascimentale è quello dell'educazione da dare per poter acquisire le virtù fondamentali, quelle che possano rendere più bella, kallas, più buona, agatha, più giusta, axia, più saggia, sofia, l'intera società civile. E Ecco le virtù civiche. Le virtù civiche sono i nomi propri della sapienza. Quale di questi nomi? Callas, Agata, Axia, Sofia. Volete scegliere per primo? Beh, scrivetelo per l'anagrafe della virtù civile, no? Bisogna che ci riflettiamo. Prima di capire come si sviluppa agli albori dell'età moderna la riflessione su questa importante questione, la questione delle virtù civiche, che è una questione fondamentale da sempre, no? Andiamo avanti a leggere il testo della commedia Il Dio del Massacro, scritta nel 2006 dall'autrice francese di padre iraniano e madre ungherese, Yasmina Reza. Guardate, Il Dio del Massacro, come sapete, è una commedia che sfocia in dramma, ambientata in un salotto dove due coppie di genitori si incontrano per poter risolvere da persone adulte che credono di essere in possesso delle virtù civili una questione, la lite scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli, nella quale uno dei due, Bruno, il figlio dei padroni di casa, della scrittrice Veronique e del commerciante Michel, ha avuto la peggio, ci ha rimesso un dente rispetto a Ferdinand, al figlio degli ospiti, la consulente patrimoniale Annette e l'avvocato Alain. L'incontro tra queste due coppie, quattro persone che dovrebbero appartenere al ceto riflessivo, no? Inizia l'insegna, come abbiamo letto, delle buone maniere, ma poi con il procedere della conversazione cadono le maschere di benevolenza, di buona creanza, di correttezza politica, di apertura mentale, di dirittura morale che i protagonisti si sforzano di portare. L'autrice, ormai le maschere ce le dobbiamo togliere visto che oggi comincia la quaresima, quindi no. Ora, l'autrice fa con sarcasmo conversare i quattro personaggi utilizzando un linguaggio volutamente leggero, fatto di luoghi comuni e di battute spesso pronunciate fuori luogo, che dovrebbero fluidificare i rapporti, invece fanno aumentare il nervosismo anche all'interno delle due coppie, per cui lo scontro diventa totale tra le due coppie, tra all'interno delle due coppie, e quindi questo succede, così. All'interno delle due coppie, per cui Annette, che non sopporta la disattenzione del marito, sempre al telefono per una causa in corso, no? In difesa di un'azienda farmaceutica, come sappiamo, e come vedremo, sentiremo stasera, comincia a vomitare dalla rabbia, zaccherando anche i libri d'arte sul tavolino del salotto. E anche Veronique non sopporta, non comprende le insinuazioni del marito sulle sue relazioni di gioventù. Per cui l'incontro, invece di essere l'occasione per risolvere civilmente la situazione, diventa una sorta di resa dei conti. E non emergono le virtù civiche, che vengono evocate naturalmente, perché è logico, no? Che vengono evocate, c'è il ceto riflessivo qui nel salotto, ma fa capolino lo spirito di quella divinità efferrata ed oscura che governa i rapporti tra gli umani fin dalla notte dei tempi, il dio del massacro. Quando Veronique e Michel rimangono soli, perché Annette che vomita e Alain che si è sporcato il vestito perché lei gli ha vomitato addosso, sono in bagno, ne approfittano per dir male della coppia ospite, ma Alain rientra inaspettatamente in salotto con in mano il pom per asciugare i libri d'arte sui quali la moglie ha vomitato e li sente spettegolare malignamente perché lui chiama la moglie Chips e il dramma continua. E allora andiamo avanti a leggere Il Dio del Massacro. Sì, la chiamo Chips. Oh, ci scusi, non era per cattiveria. I nomignoli degli altri sembrano sempre buffi. E fra noi, come ci chiamiamo, Michel, sicuramente facciamo di peggio. Voleva il fond per asciugare i suoi libri? Grazie, grazie. Diciale bene, mi raccomando. Ho reagito male, mi vergogno, ma no. L'ho aggredita con la faccenda del catalogo, non riesco a pensarci. È proprio vero di come si perda facilmente il senso delle virtù civiche. A proposito di virtù pratiche, gira la pagina, stendila bene, così finisce che la strappa, è vero, basta Michele, è asciutto. Certe volte ti attacchi a un oggetto in modo assurdo, perché fai così? Fai come quel bambino la cui madre gli aveva detto che era un genio e allora lui cercava di entrare in tutte le lampade che trovava, la spiritosa. Mi fai venire in mente quel cretino di un tuo spasimante, lasciami parlare, quello che voleva convincerti a fuggire con lui e che cercava sulla Bibbia l'indirizzo di un buon albergo in Palestina, dove non vi avrebbe rintracciato nessuno. Sei uno stupido, Michele, sarò anche stupido, ma ecco fatto, il tuo libro è come nuovo. Ma cambiamo argomento, e da dove viene il simpatico soprannome Chips? Viene da una canzone di Paolo Conte che fa Chips, Chips, du 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 du. La conosco, è Chips, Chips, du 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 du. Invece il nostro reciproco soprannome è semplicemente Darling, Darling, dopo il viaggio di nozze in India, una vera idiozia, un'idiozia. Ma se sei stato tu a volere l'India e anche a inventare il soprannome? Sì, ho voluto l'India perché dicevi sempre che ti ci avrebbe portata il tuo primo fidanzatino, quello che suonava il violino e non aveva l'orologio, perché diceva, sei tu che me l'hai detto, che in India il tempo ce l'hanno dentro e lui per sapere l'ora usava il violino. Me l'hai raccontato tu, che cominciava a esercitarsi durante la notte e i vicini urlavano basta suonare, sono le tre, usava l'orologio condominiale. Capisco che tu sia fuggita alla grande, Michele, ma che ti prende, ti sta dando di volta al cervello? Non ti rispondo, e piuttosto dovrei andare a vedere come sta Annette. Sì, darling, darling, vai. Oh Annette, ero preoccupata, si sente meglio? Credo di sì. Se non sei sicura, sta alla larga dal tavolino. Ho lasciato l'asciugamano nella vasca, non sapevo dove metterlo, perfetto. Siete riusciti a pulire, mi dispiace tanto. Tutto a posto, tutto in ordine. Annette mi deve scusare, non mi sono occupata di lei quasi per niente, ho pensato solo al mio Kokoschka. Stia tranquilla, ho avuto una reazione inqualificabile. Ma no... mentre ero in bagno mi è venuta in mente una cosa, forse non abbiamo tenuto conto del fatto che anche l'insulto è una forma di aggressione. Certamente, dipende, dice. Sì, dipende. Ferdinand non si è mai mostrato violento, non può esserlo stato senza una ragione. È stato accusato di aver fatto la spia. A questo punto il cellulare di Alei comincia a vibrare, chiedo scusa, si allontana perché sua moglie comincia a dare segni di... Sì, a condizione che non si faccia parlare nessuna vittima, niente vittime, a proposito di vittime, non voglio che siate solidali con le vittime, si nega su tutta la linea, se occorre si attacca al giornale, Maurice, le faccio passare la bozza del comunicato, scusate... Sì, se mi accusano di aver fatto la spia, mi arrabbio, a meno che non sia vero. Prego, voglio dire se c'è un motivo. Mio figlio sarebbe una spia? Ma no, scherzavo. Anche il vostro, allora. Come sarebbe anche il nostro? Ha denunciato Ferdinand, sì o no? Dietro nostra insistenza. Michel, stiamo andando completamente fuori strada. Poco importa, sia pure dietro vostra insistenza lo ha denunciato. Signor Michel, lei pensa che mio figlio sia una spia? Io non penso niente. Allora se non pensa niente non dica niente, non faccia certe insinuazioni. Annette, manteniamo la calma. Michel e io ci sforziamo di essere concilianti e moderati. Moderati manco tanto. Ah sì? E perché? Moderati in superficie. Chips, ora devo proprio andare. Va, comportati da bigliacco. Annette, in questo preciso momento mi sto giocando il mio cliente più importante, quindi tu capisci, questi cavilli da genitori responsabili, mio figlio ha perso due denti, due incisivi, sì, ci avete fatto una testa così, uno dei quali definitivamente, ne avrà altri, gliene metteranno altri più belli, non ha mica un timpano sfondato, è uno sbaglio, non andare all'origine del problema. Non c'è nessuna origine, c'è un bambino di 11 anni che ne picchia un altro con un bastone armato di un bastone, abbiamo ritirato questa parola, l'avete ritirata perché ci siamo opposti, l'abbiamo ritirata senza discutere, una parola che deliberatamente non tiene conto dell'errore, della goffaggine, che non tiene conto dell'infanzia, non credo di poter sopportare questo tono. Lei e io ci siamo intesi poco fin dall'inizio, non c'è niente di più intollerabile del sentirsi rimproverare quello che noi stessi abbiamo considerato un errore, caro Signore, la parola armato non era opportuna, l'abbiamo cambiata, tuttavia se ci si attiene all'esatto significato della parola, il suo uso non è improprio. Ferdinando è stato insultato e ha reagito. Se qualcuno mi attacca, io mi difendo, soprattutto se sono sola di fronte a una banda. Quella bella vomitata l'ha rimessa in forma, lascio a lei giudicare la volgarità di questa frase. Siamo gente di buona volontà, tutti e quattro, ne sono certo, perché andare fuori dai gangheri per delle inezie? Oh Michel, basta, smettiamola di perdere tempo, visto che siamo moderati solo in superficie, non lo saremo più per niente. No, no, rifiuto di lasciarmi trascinare in questa china, su questa china. Quale china? La china del prolevole sulla quale ci hanno messo quei due stronzetti, ecco. Adesso Bruno, poverino, è uno stronzetto, è il colmo. Bene, a questo punto devo proprio lasciarvi, anch'io. Andate, andate, io mi arrendo. Suona il telefono di Michel questa volta. Pronto? Ah, sei tu, mamma? No, no, siamo con degli amici, ma di pure... sì, fa quello che ti dicono. Come? Ti danno l'antril? Aspetta, aspetta un momento, mamma, resta in linea. È l'antril, quella vostra schifezza. Mia madre lo prende. Lo prendono migliaia di persone. Allora, quello lo interrompi immediatamente. Hai capito, mamma? Subito. Non discutere, ti spiegherò. Dirai al dottor Perolò che te l'ho proibito io. Perché rosse? Perché ti veda chi? Che stupidaggine, mamma. D'accordo, ne parliamo dopo. Ti abbraccio, ti richiamo. Ha noleggiato delle stampelle rosse per non farsi mettere sotto dai camion. Come se nel suo stato se ne andasse in giro di notte su un'autostrada. Le danno l'antril per l'ipertensione. Bene. Se lo prende va tutto bene, la faccio citare come testimone. Non aveva una sciarpa? Ah, eccola, il suo cinismo non mi piace per niente. Guardi che se mia madre accuserà il minimo sintomo, promuoverò una class action. Tanto ci sarà comunque, lo spero bene. Arrivederla, signora. Comportarsi in modo civile non serve a niente. La buona creanza è un'idiozia che ci rammollisce, ci rende deboli. Ok, andiamocene, Annette, per oggi la nostra dose di prediche e sermoni sulle virtù civiche l'abbiamo avuta. Andate, andate, ma lasciatemelo dire. Dopo avervi conosciuti, credo che, come si chiama, Ferdinand, abbia non poche circostanze attenuanti. Mentre lei, che ha ucciso il criceto, ucciso. Sì, io ho ucciso il criceto. Sì, lei fa di tutto per colpevolizzarci, si presenta come un paladino della virtù, mentre... è lei stesso un assassino? No, no, assolutamente, ha ucciso il criceto, peggio, l'ha abbandonato tremante di paura in un ambiente ostile, quel povero criceto sarà stato divorato da un cane o da un topo. È vero, come sarebbe è vero, ha ragione, a quella povera bestia sarà successo qualcosa di orribile. Io pensavo che il criceto sarebbe stato libero e felice, che si sarebbe dato la pazza gioia sguazzando nei rigagnoli, non l'ha fatto. E lei lo ha abbandonato. Non posso toccarle quelle bestie, non posso toccare quel tipo di animali. Cristo santo, tu lo sai, però ha paura dei roditori. Sì, ho paura dei roditori, sono terrorizzato dai rettili. Mi fa schifo tutto quello che striscia sulla terra, va bene? E lei, Veronique, perché non è scesa a cercarlo? Ma io non sapevo niente. Solo la mattina dopo Michel ci ha detto, ai bambini e a me, che il criceto era scappato. Sono scesa subito, immediatamente, ho fatto il giro dell'isolato, sono andata anche in cantina. Veronique trova intollerabile essere messo sotto accusa di punto in bianco per questa storia del criceto che hai pensato bene di raccontare. È una faccenda personale che riguarda solo noi e non ha niente a che vedere con questa situazione. E trovo inconcepibile che mi si venga a dare dell'assassino in casa mia. Che c'entra casa tua adesso? Una casa di cui ho aperto, di cui ho spalancato le porte con le migliori intenzioni a persone che dovrebbero essermene grate. coraggio, continui pure a incensarsi, è magnifico. Non prova rimorso, non provo neanche l'ombra di un rimorso, quell'animale l'ho sempre trovato schifoso, sono felice che non ci sia più. Michel, ma è assurdo. Che cosa è assurdo? Sei pazzita anche tu? Il figlio di questi due riempie di botte Bruno e voi venite a rompermi le palle per un criceto. Ti sei comportato molto male con quel criceto, non puoi negarlo, me ne frego di quel criceto. Non potrai fregartene stasera con tua figlia. Si accomodi pure quella lì. Non mi farò dire come devo comportarmi da una mocciosa di 9 anni. Su questo punto concordo al 100%. Disgustoso. Sta attenta, Veronica, sta attenta. Finora sono stato calmo e ragionevole. Ho scherzato, ma sono al limite della sopportazione. E Bruno? Bruno cosa? Non è triste? Bruno ha ben altre preoccupazioni, secondo me. Bruno era meno affezionato a Rosicchiola. Anche questo, che nome ridicolo. Se lei non prova alcun rimorso, perché vuole che ne provi nostro figlio? Senta, ne ho fin sopra i capelli di tutte queste discussioni abbiamo fatto i simpatici, abbiamo comprato i tulipani, mia moglie mi ha camuffato da uomo politicamente corretto, ma la verità è che vadano a farsi fottere le virtù civili. Non ho piacere. Ma non siamo tutti gente così. Lei no, d'accordo, lei è virtuosa. Io no, grazie al cielo. Tu no, tu sei una donna evoluta. Non perderesti mai il senso civico. Perché mi aggredisci? Non ti aggredisco, anzi. E invece sì, mi aggredisci, te lo sai. Sei stata tu a organizzare questa festicciola e io mi sono lasciato incastrare. Tu ti sei lasciato incastrare. Sì, è orribile. Per niente. Tu militi per i rapporti civili, per la virtù, e questo ti fa onore. Milito per i rapporti civili, sì signore. E per fortuna, se c'è qualcuno che lo fa, trovi che sia meglio andare fuori di testa? Vi pare normale rimproverare a qualcuno di non andare fuori di testa? Nessuno ha detto questo. Nessuno li fa dei rimproveri. Sì, invece. Che cosa dovremmo fare? Sporgere querela, non parlarci, batterci a colpi di carte bollate? Ora vai esagerando, Veronica. Me ne infischio. Una si sforza di non essere meschina e si ritrova umiliata e completamente sola. Siamo sempre soli, dopo tutto. Stiamo calmi. E forse è meglio dare un'innaffiata alle virtù civili o incivili che siano con qualcosa di forte. Chi vuole un goccetto di rum? E tutti puntano lo sguardo sulla bottiglia, vedremo se con il rum le virtù saranno più civili o meno civili la prossima volta. I due protagonisti della commedia Il Dio del Massacro, vedete, tirano in ballo con veemenza naturalmente il tema delle virtù civiche, un argomento che dovrebbero approfondire, così come stiamo per fare noi adesso, noi senza rum. Come si sviluppa agli albori dell'età moderna, nel Rinascimento, la riflessione su questa importante questione, la questione delle virtù civiche, che continua ad essere un tema di grande attualità? Questo argomento fa puntare la nostra attenzione su un celebre trattato che si intitola Il libro del cortegiano, scritto da un noto umanista rinascimentale che si chiama Baldassar Castiglione. Non l'ho portato qui, ma l'ho trovato nella Bura, in libreria, Il libro del cortegiano. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il libro del cortegiano è stato scritto a Urbino tra il 1513 e il 1518 dall'umanista Baldassar Castiglione. E questo testo ci porta nei palazzi delle piccole corti italiane del Cinquecento. Con una guida che trovate in biblioteca navigando in rete fate una visita a Urbino che sicuramente avrete visitato. Baldassar Castiglione, appartenente ad una nobile famiglia mantovana, è nato nel 1478 a Casatico, in provincia di Mantova, ed è stato, oltre che un letterato, ha studiato e insegnato a Urbino, un diplomatico, ambasciatore presso le corti di Milano e della Santa Sede, e anche un ecclesiastico, è stato nunzio apostolico in Spagna per conto di Papa Clemente VII, e ha lasciato traccia delle sue missioni politiche e culturali in molte parti d'Europa. È morto a Toledo nel 1529. Il libro del Cortegiano è un dialogo sul modello dei dialoghi di Platone, suddiviso in quattro libri che l'autore immagina sia avvenuto nel 1507 nel salotto del Palazzo Ducale d'Urbino tra la duchessa Elisabetta Gonzaga, una delle donne del Rinascimento, il cardinale Bernardo Dovizi, detto il Bibbiena, amico e corrispondente tanto di Fedra Inghirami quanto di Baldassar Castiglione, e il letterato cardinale Pietro Bembo, i quali conversano sul tema dell'educazione, delle virtù e dei comportamenti da tenere da parte del gentiluomo e della dama di corte. Ora, la letteratura del Rinascimento italiano elabora un substrato culturale che crea un modello che sarà imitato anche dai salotti parigini del 600 e del 700. A Parigi nel 600 e nel 700 abbiamo già studiato questa età, ma la riprenderemo a suo tempo. E nascono i salotti, famosi salotti, famose madame che gestiscono i salotti, sul modello dei salotti rinascimentali delle corti italiane del 500. Nel primo libro del Cortegiano, Baldassar Castiglione spiega che il carattere della persona si forma con lo studio della letteratura. Bisogna imparare bene a leggere e a scrivere. Si modella con lo studio dell'eloquenza, bisogna imparare a parlare correttamente. E si plasma con lo studio della musica. E a questo proposito fa un riferimento al pensiero pitagorico sull'armonia. E si configura con lo studio delle arti figurative. Bisogna imparare a disegnare, a dipingere, a scolpire, a misurare le forme e lo spazio. Vedete, qui c'è una educazione, un piano di studi, Nel secondo libro del Cortegiano, Baldassar Castiglione scrive che le qualità del temperamento da formare sono la prudenza, quindi non escludere mai le trattative né nella vita privata né nella vita pubblica né tra i rapporti tra le nazioni. La discrezione, saper mantenere il riservo e non chiacchierare in vano. La cautela, cioè riflettere a lungo e consultarsi prima di prendere una decisione, confrontarsi con delle persone che si ritengono sagge prima di prendere una decisione. E la dignità, pensare che ogni persona è degna di essere considerata un essere umano, per cui va abolita ogni forma di schiavitù e di sudditanza. Beh, è inutile commentare, come voi vedete c'è anche qui un piano strategico per mantenere la pace. Nel terzo libro del Cortegiano, Baldassar Castiglione scrive che i modi del comportamento devono essere ispirati alla modestia, al decoro, alla diplomazia senza servilismo, allo spirito di iniziativa, alla scelta oculata delle amicizie, dei gesti e delle parole. E Baldassar Castiglione, da esperto diplomatico, vedete, illustra un concetto fondamentale che non è compreso per motivi culturali da coloro i quali oggi, mi par di capire, si improvvisano statisti. Dovrebbero forse leggere un po' Baldassar Castiglione, illustra un concetto fondamentale scrivendo che la politica internazionale è fatta da tante piccole inimicizie che covano per incapacità di comprensione e di dialogo, per supponenza, per presunta furbizia, e sono piccole inimicizie che noi dobbiamo imparare a governare, da governare prima che crescano, dovute soprattutto alla mancanza di regole chiare sul piano dei rapporti diplomatici. Baltasar Castiglione propone di scrivere un regolamento per i piani diplomatici internazionali, tenendo conto di queste cose che dice. E a questo proposito, non solo i contratti vanno regolati, ma anche le amicizie. Le amicizie senza regola non sono fruttuose. Bisogna sempre darsi delle regole in ogni caso, no? E Baltasar Castiglione nella sua opera insegna che la diplomazia è una disciplina, è un'arte con le sue regole e non un'improvvisazione sul canovaccio ridanciano della commedia dell'arte, fa teatro anche lui con i suoi compari. È sempre nel terzo libro del Cortegiano Baltasar Castiglione insegna che nei rapporti con gli altri è bene coltivare il gusto dell'arguzia, dell'ironia, della satira, della burla, seguendo però la tradizione letteraria. Non ci può essere una satira di cattivo gusto. Cioè, bisogna, cioè, perché sia accettabile, soddisfacente, faccia parte della diplomazia, deve essere di buon gusto. Quindi deve avere un'estetica letteraria, anche quando insultiamo qualcuno dobbiamo farlo con classe. Diciamo, oggi noi siamo ben lontani dal Rinascimento e quindi la tradizione letteraria e quella consuetudine intellettuale, lui cita le regole, che inizia con l'umanista Giovanni Boccaccio nel Decameron, e che non usa, guardate, Boccaccio le spara grosse, ma non usa una parola fuori luogo, non usa una metafora fuori luogo, e prosegue poi con François Rabelais, che sta cominciando a progettare il suo Gargantua e Pantagruel. Nel quarto libro del Cortegiano Baltasar Castiglione parla della formazione amorosa del gentiluomo e della dama secondo i canoni della filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, per cui la sessualità, che è cosa buona, prevede un incontro sul piano fisico che sia corroborato da un fecondo incontro sul piano intellettuale. Un tema, quello dell'amor platonico, che abbiamo trattato, no, prima della vacanza natalizia, ricordate. Il Cortegiano è un libro di educazione civica e di carattere istituzionale, ed è un testo costitutivo della nostra civiltà, che contiene un quadro ideale di carattere utopico, e l'autore se ne rende conto, quindi nella sua scrittura si stende anche il velo della malinconia, perché Castiglione prende atto del fatto che, come Machiavelli, l'essere umano si trova di fronte a limiti non facilmente valicabili. Baltasar Castiglione sa che non è possibile conseguire la perfezione. Una parola che attrae, contemporaneamente mette inquietudine nell'animo delle intellettuali e degli intellettuali del Rinascimento, ma la mente può concepire l'idea della completezza, in greco teleios, e tanto in campo artistico quanto sul piano etico, forme dotate di completezza possono essere realizzate, e quindi ecco, la perfezione, per perfezione dobbiamo intendere la completezza, e qui c'è da pensare a Michelangelo che intende la completezza, anche quando un'opera a noi ci sembra non finita, è un'opera completa, ecco, no? Ha in sé il concetto del teleios, della completezza. E Baltasar Castiglione sa che la ragione può discriminare il bene dal male solo se guidata dall'attività fremente dell'intelletto, dall'anima, secondo il pensiero di Platone, e quando la ragione si affida alla sua astuzia e non alle virtù dianoetiche, guardate, dianos in greco significa intelligenza pratica, secondo il pensiero di Aristotele, è Aristotele che parla delle virtù dianoetiche. Ebbene, in questo caso, scrive Baldassar Castiglione, la ragione è solo capace di progettare il male. Se la ragione si affida all'astuzia, no, se sul piano diplomatico ci affidiamo all'astuzia, è chiaro che ad un certo punto non possiamo altro che essere capaci di progettare il male. Il libro del cortigiano è prezioso perché riporta un lungo catalogo di qualità umane, di virtù, che la persona deve coltivare con lo studio, perché la condotta del singolo individuo ha una ricaduta nel bene, nel male e sulla società. Le virtù si imparano, cioè non si nasce virtuosi. Virtuosi si diventa attraverso lo studio, attraverso l'esercizio, attraverso la riflessione. E attraverso l'esempio. Ora, leggiamo l'indice delle virtù, delle buone qualità civiche, vedete, che si ricava dal libro del cortigiano di Baldassar Castiglione. È un elenco che è significativo: la modestia, il coraggio, la dolcezza, l'intraprendenza, la curiosità, la tenacia, la franchezza, la semplicità, la laboriosità, la prudenza, la costanza, l'affidabilità, la cortesia, la correttezza, la spontaneità, la dignità, la coerenza, la volontà, la sensibilità, la responsabilità, l'umiltà, la tolleranza, la disponibilità, la lealtà, la generosità, la fedeltà, la solidarietà, la sincerità, l'onestà e la calma. Baldassar Castiglione le mette tutte le virtù che sono necessarie e le mette lì, poi ce ne abbiamo, ci sono delle virtù, ce n'è delle virtù, non è che mancano, ci sono, bisogna che noi ce ne appropriamo e dobbiamo sapere quali sono, perché dobbiamo scegliere poi queste piuttosto che altre. Questo catalogo, vedete, raccoglie gli obiettivi educativi da raggiungere, questo è il Rinascimento, da raggiungere per dare all'umanità l'impronta solidale e benevola che deve, che dovrebbe avere. Col velo di malinconia, perché oggi invece nelle corti si insegna tutto il contrario, dice Baldassar Castiglione, attraverso l'astuzia della ragione e non l'intelletto, la luce dell'intelletto. Beh, quali di queste virtù, di queste finalità educative ritenete debbano essere oggi insegnate per prime, tutte insegnate, ma sceglietene e scrivetene tre o quattro, no, di queste, no? Non è facile scegliere, ma è un esercizio difficile ma utile, perché sicuramente ci dobbiamo ragionare sopra, alle virtù civiche, appunto. E ora leggiamo un frammento tratto dal proemio del libro del cortigiano, dove Baldassar Castiglione risponde a chi lo critica, dicendo che lui ha proposto un progetto educativo troppo pretenzioso ed utopico, no? Ma chi è che poi ma noi, per il semplice motivo di essere qui, siamo d'accordo con lui e pensiamo che sul piano educativo bisogna mirare in alto, no? Sentiamo dire tutti i giorni, perché il continuare a giocare al ribasso è un grave errore. Noi stiamo continuando a giocare al ribasso, poi lo diciamo, no? Lo dice il telegiornale, è rivolto ai giovani, come se poi i giovani fossero solo, no? E poi si usa la frase che è la più terribile di tutte, perché quelli sono il nostro futuro. Ma vogliamo pensare al presente, perché è nel presente che stiamo vivendo, nel Kairos, dice Paolo. Viviamo nella città cristiana, ma la lettera ai Romani di Paolo di Tarso l'ha letta qualcuno? Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, questi l'hanno letta. Cioè, viviamo nel presente, cioè è ora che dobbiamo... I bambini sono il nostro presente, noi siamo noi, non siamo, e quindi perché questo rimandare, no, è equivoco, no? È equivoco. c'è qualche cosa che intellettualmente non funziona. e quindi si continua a giocare al ribasso. Il fatto che studiare sia sempre meno un'attività socialmente apprezzata è davvero preoccupante. Ma bisogna studiare qui, no? Bisogna studiare. Cioè, questo vale per tutti. Tutti dobbiamo studiare 4 ore, come dice la regola benedettina, 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare e 4 ore per riflettere tra uno studio e l'altro su quello che dobbiamo fare. Eppure tutta la cultura, la storia del pensiero umano è tutta orientata in questa direzione. Leggiamo che cosa scrive Baldassare Castiglione, preoccupato per questo. Certuni dicono che, essendo tanto difficile, è quasi impossibile trovare una persona così perfetta come io voglio che sia il gentiluomo e la dama, è stato superfluo scrivere questo libro, perché vana cosa è insegnare quello che imparare non si può. Allora, a questi rispondo che mi contenterò aver errato con Platone, Senofonte e Marco Tullio Cicerone, lo chiama per nome. Delinea Platone nella sua Repubblica il modello ideale di uno Stato, Senofonte nella Ciropedia discute del perfetto sovrano e Marco Tullio poi, nel De Oratore, illustra la figura del politico eccellente. Quindi ce l'avevamo già i modelli, non mica tirati fuori io oggi, già sono passati secoli e questo è... Modelli ideali dunque, posti come termini supremi di confronto accanto ai quali spero si porrà non indegnamente la figura del perfetto gentiluomo e della dama. Si tratterà anche in questo caso di ritratto ideale, di modello del mondo intelligibile, di archetipo supremo e quindi certo forse irraggiungibile, proposto tuttavia a limitazione di quanti vorranno almeno avvicinarsi a tale sfera di inattingibile perfezione. Perciò, se essi non vorranno leggere il mio Cortegiano, non me ne terrò io punto da loro ingiuriato. Se non lo vogliono leggere, non lo leggano. E di fatto siamo a questo punto, ma invece bisogna proporne la lettura anche semplicemente facendo il catalogo, ecco, delle virtù civiche che intorno alle quali si possono creare degli esercizi, delle esercitazioni. Sono molto interessanti le citazioni con le quali Baldassare Castiglione, da intellettuale moderno, compendia il testo del suo libro, contribuendo a creare quella che di lì a poco, soprattutto con i saggi di Montaigne, che ristudieremo a suo tempo, verrà chiamata la categoria dei classici, soprattutto dei classici greci e latini, un catalogo di testi a cui rifarsi come modelli educativi, non solo ideali, ma anche pratici e funzionali nella costruzione di programmi scolastici. La parola classico, usata per designare un'opera significativa per la storia del pensiero umano, vive tuttora anche se si è cessato, guardate, quasi del tutto di studiare queste opere. Studiare è diventato quasi un termine scandaloso. Non abbiamo più tempo, non c'è tempo. Studiare presuppone la lentezza, presuppone... E questo è scandaloso, Guardate sul punto 4 del repertorio. Anche Baldassare Castiglione, con in testa un copricapo molto curioso, tipico del Rinascimento, è stato ritratto da Raffaello, quindi lo possiamo vedere, Baldassare Castiglione, andatelo a vedere, lo avrete visto già senz'altro perché è un'immagine famosissima, è stato ritratto tra il 1514 e il 1515, E questo dipinto è in mostra al Museo del Louvre, ma lo si può osservare comunque, è un'immagine che ha sempre avuto una grande diffusione, la trovate sulla copertina dei libri, su uno dei cataloghi che riportano le opere di Raffaello, lo potete osservare, che potete trovare in biblioteca oppure sui siti della rete. Guardate, andate tramite Raffaello a guardare Baldassar Castiglione negli occhi, perché Raffaello non dipinge a caso, giustamente dipinge, intanto deve addolcire, abbellire le persone per farci dire guarda come siamo bravo, visto quanto bello, come... ci riuscirà con tutti meno che con uno, poi vedremo chi, e di cui deve eseguire gli ordini. Guardate, andate a guardare negli occhi Baldassar Castiglione, sono occhi che hanno letto i classici, e lo si vede, ed è per questo motivo che ride proprio con gli occhi nella sua apparente pacatezza. Oppure, se l'intenzione è nell'occhio che guarda, forse sorride perché è soddisfatto di essere stato citato in questo percorso, visto che è stato criticato molto in vita perché ha scritto un'opera che metteva in evidenza invece che la violenza, che la guerra, che lo scontro, no? Le virtù civiche, è evidente che... Abbiamo sulla scia di Baldassar Castiglione citato Urbino e questa bella città è stata una cucina di talenti alla corte dei Montefeltro. Ma prima di riprendere il passo sulla scia di questa affermazione, torniamo al tema del pragmatismo di Giulio II. Sul suo tavolo in questo momento ci sono una serie di partite aperte, di dossier, potremmo dire oggi. E queste partite il Papa le vuole giocare in prima persona, ma sa di aver comunque bisogno di collaboratori fidati e competenti e quindi appena eletto sceglie subito in giornata due persone che lo devono affiancare nella realizzazione dei progetti che ha in mente. Non c'è tempo da perdere. Il primo dossier aperto sul tavolo di Giulio II è quello dei lavori da fare, delle grandi opere da realizzare per fare moderno il Vaticano. Non per esaltare il potere del Papa, ma per mettere in risalto la potenza e la gloria della Chiesa. Una settimana dopo la sua elezione, Giulio II fa riaprire l'enorme cantiere Vaticano e fa ripartire i lavori da dove suo zio Sisto IV si era interrotto nel 1484. E a questo proposito, il 7 novembre 1503 nomina Donato Bramante, pittore e architetto di grande talento, originario di Urbino, appunto, sovrintendente pontificio. Il Papa lo incarica di realizzare una serie di opere, di grandi opere, per portare Roma, una città degradata sempre, ad essere la degna capitale della cristianità. Che c'è da fare d'urgente? C'è da ingrandire e da ristrutturare il palazzo apostolico. C'è da demolire soprattutto l'impronta che hanno lasciato i Borgia. Il Papa Borgia, Alessandro VI, aveva fatto diventare il palazzo apostolico un lussuoso appartamento privato a disposizione sua e della sua famiglia allargata. Giulio II vuole che questo alloggio sia subito smantellato perché il palazzo deve tornare ad essere la sede del governo della Chiesa e non la casa del Papa. Palazzo Apostolico non deve essere la casa del Papa, ma deve essere la sede del governo della Chiesa, di uno Stato che ha la sua autonomia, di cui il Papa non è il padrone, i cardinali non sono i padroni e neanche Gesù Cristo è il padrone dello Stato. Gesù Cristo non è il padrone di uno Stato. Gesù Cristo manda un messaggio a tutta l'umanità, che lo riduciamo a fare il padrone di uno Stato. No, non è questo. E c'è poi da demolire la ormai vetusta, anche se ricca di tesori, Basilica di San Pietro, di assetto troppo medievale, per costruirne una nuova, una basilica di concezione moderna, oggi diciamo. I lavori di demolizione dell'antica Basilica di San Pietro, che durano fino al 1506, quando viene posta la prima pietra della nuova basilica, hanno suscitato scandalo nei romani, che hanno iniziato a chiamare Bramante con il soprannome di El Ruinante, e il far demolire la basilica che nel IV secolo aveva voluto Costantino assume, guardate, un significato fortemente innovativo. Attenzione, noi dobbiamo riflettere su questo. Perché la Chiesa, secondo il pensiero di Giulio II, non vuole più essere considerata un'istituzione succube dell'impero, ma un'entità autonoma. Costantino aveva reso succube la Chiesa, a quelli che erano i suoi voleri, aveva presieduto il concilio di Nicea, aveva voluto il simbolo niceno in un determinato modo, aveva cominciato a costruire la Basilica di San Pietro lui medesimo, per dare poi l'aveva bontà sua. Giulio II pensa che questa non è autonomia, cioè bisogna ricostruire un'autonomia per la Chiesa. Tutti questi elementi sono stati nel secolo scorso messi in primo piano per questa figura di Giulio II, che era stato liquidato, no, come una sorta di personaggio molto irascibile, violento, ambiguo. Ma ora c'è anche da realizzare, e viene realizzata a tempo di record, una nuova strada, la Via Giulia, che seguendo il corso del Tevere deve portare più agevolmente le persone e le merci nel cuore del Vaticano. A Roma non c'erano più strade, le strade erano state smantellate, e c'è pure da rinforzare urgentemente, e questo a noi interessa, se no non ci entriamo, abbiamo rischiato di non entrarci. Non ci siamo ancora entrati, ma abbiamo una chance. La struttura della Cappella Sistina, perché il massiccio edificio costruito, come sappiamo, sull'antica necropoli etrusca dedicata alla dea Vatica, da cui arriva il nome, no? E l'uva, e la dea, subisce le conseguenze del continuo moto di assestamento del terreno e sta rischiando di crollare. E bisogna quindi che l'architetto pontificio si metta subito all'opera. La prima cosa da fare è questa, che è Bramante, quello di rinforzare, di non far crollare la Cappella Sistina, perché sta cominciando a pendere da una parte. Chi è Donato Bramante? Guardate sul punto 5 del repertorio. Bramante è il soprannome, sinonimo dell'aggettivo fremente, quindi sappiamo da dove arriva, tipicamente rinascimentale. Qui potremmo aprire una parete, ma l'abbiamo già aperta la parete, vi riaprite la voi nella vostra mente, vedete che tutto torna in qualche modo, chissà in quanti lo sanno, che bisogna riflettere sul fatto che Bramante, fremente, è il soprannome di Donato di Pascuccio d'Antonio. Bramante non è solo uno dei più importanti architetti del Rinascimento, è stato anche un eccellente pittore, pensate un po'. beh, c'erano così tanti bravi pittori che Bramante è un bravissimo pittore, però passa in secondo piano rispetto agli altri, e quindi magari avere un Bramante in casa, ma un esperto pittore, un raffinato musico, un eccellente matematico e un competente letterato, profondo conoscitore soprattutto dell'opera di Dante. E guardate, ogni sera, specie durante l'inverno, scrive il Vasari, leggeva e commentava, secondo l'insegnamento di Cristoforo Landino, la Divina Commedia al Papa Giulio II. E le televisioni dell'epoca erano le persone. Giorgio Vasari nelle vite scrive: Donato Bramante fu persona molto allegra, ebbe carattere modesto, schietto, coraggioso e si dilettò di giovare a prossimi suoi. Quindi, è una persona che si occupava, molto solidale, caritatevole, filantropo. Come architetto Bramante è stato un grande innovatore per aver associato strutture reali con giochi prospettici virtuali. Guardate, è lui che ha suggerito a Raffaello la scenografia su cui sono disposti i personaggi della scuola di Atene, gli fa lo schizzo, e ha discusso a lungo con Michelangelo sul tema dell'illusionismo architettonico e pittura. E Michelangelo ha una grande stima di Bramante, anche se lo considera suo rivale, e quindi ci sono qui poi rimostranze nei confronti del Papa, ma Michelangelo rivaleggia con tutti. Bramante è nato nel 1444 a Monte Asdrubaldo, è un paese vicino a Urbino, cercatelo e visitatelo utilizzando una guida delle Marche e la rete. Si è formato e ha cominciato a lavorare presso la corte urbinata dei Montefeltro, poi si è trasferito nell'Italia settentrionale, in Lombardia, e a Bergamo, a Vigevano, a Milano rimangono molte opere di carattere bramantesco. Il suo primo capolavoro documentato è la chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano, col celebre finto coro e la cupola non meno geniale, inserita sulla croce latina in uno spazio angusto. Quindi noi crediamo di vedere delle cose, delle grosse cose, e poi dopo ci rendiamo conto che c'è un gioco. Nel 1499, quando a Milano cade per la prima volta in disgrazia, lì c'è scritto volata forse, ma è involata, non c'era ancora il libro della Lombardia, ma in disgrazia Ludovico il Moro, Bramante si trasferisce a Roma, dove per l'anno santo 1500 riceve e realizza una serie di commissioni, in particolare il cortile a pilastri di Santa Maria della Pace e il tempietto di San Pietro in Montorio, guardate, voluto dai reali di Spagna per ricordare il luogo della crocifissione a testa in giù di San Pietro. E questo oggetto, dicono le studiose e gli studiosi, è subito diventato ed è rimasto un modello insuperato di proporzioni, di rapporti, di leggerezza, per cui sembra quasi immateriale. Nel novembre del 1503, come sappiamo, Donato Bramante viene nominato architetto pontificio da Giulio II. E le prime opere che realizza in Vaticano, rimaste in parte incompiute perché poi c'è altro da fare, sono il cortile di San Damaso, dove arrivano i diplomatici lì, le visite, e poi il cortile del Belvedere, che si trasforma nel contenitore museale delle scoperte archeologiche fatte a Roma, che aveva cominciato a raccogliere Sisto IV. E questo spazio diventa l'aula di studio più importante per tutti gli artisti più famosi che vanno lì ad esercitarsi e a ricopiare i resti delle opere del passato. Quindi diventa una sorta di aula. Per il Palazzo Vaticano, che deve diventare un edificio governativo, Bramante disegna degli spazi con forme nuove, dai ritmi originali, con grandi ciclopiche scalinate, molto comodi da salire e da scendere. E poi il modello di pianta centrale, e noi la vediamo sempre, all'interno di San Pietro lo vediamo sempre, ormai ci sono telecamere fisse, no? Il modello di pianta centrale ideata da Bramante per la Basilica di San Pietro, che naturalmente non ha ultimato lui, è un'opera che poi continua nel tempo, però la struttura è ideata dal Bramante, resta la concezione architettonica più grandiosa e più originale del Rinascimento. Ci sono quattro piloni e i grandi archi di raccordo che riesce a costruire, sono considerati una di quelle arditezze tecniche che hanno condizionato la storia dell'architettura. E difatti San Gallo, Peruzzi, Michelangelo stesso, Bernini, hanno imparato molto da lui. Bramante è un intellettuale che aderisce, come sappiamo, alla corrente pedagogica del neoplatonismo, ha studiato le opere di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, ed è in sintonia quindi con Giulio II. Bramante è in sintonia anche con Michelangelo, i due si stimano molto, ma i loro rapporti sono difficili, no? Perché? Ma perché Bramante è il protettore di Raffaello. Bramante e Raffaello sono compaesani, sono molto uniti, e difatti quando Bramante a 70 anni, nel gennaio del 1514, va in pensione, è Raffaello che prende il suo posto, insomma Michelangelo ci rimane un po' male, alla sovrintendenza Vaticana. E tre mesi dopo, come se avesse portato a compimento una missione, Bramante muore l'11 marzo del 1514. E sull'enciclopedia, in biblioteche, sulla rete, potete prendere visione delle opere di Bramante che abbiamo citato. In particolare, andate a vedere la chiesa di Santa Maria presso San Satio a Milano, col celebre finto coro e la cupola, e il tempietto di San Pietro in Montorio a Roma, e anche l'occhio, oltre che l'orecchio, vuole la sua parte. Quindi Bramante stabilisce subito buoni rapporti con il collaboratore più vicino a Giulio II, il factotum del Papa, Tommaso Inghirami, detto Fedra, un personaggio che non abbiamo fatto altro che citare in questo viaggio perché è il vero e proprio motore di ricerca del Papa, e non solo del Papa, è il vero e proprio motore di ricerca del Rinascimento. Eppure viene considerato un personaggio secondario, anche ora che il suo epistolario è stato preso in considerazione dalle studiose e dagli studiosi e ha permesso, con tutta una miniera di informazioni, ha permesso di ricostruire praticamente la storia di un periodo. Giulio II vuole giustificare sul piano filologico ogni scelta che fa, cioè vuole dimostrare, siccome è in continuo scontro dialettico con i membri del Santo Uffizio, che non si fidano di lui, che ogni sua scelta deriva da un investimento in intelligenza. E quindi non vuole aprire contenziosi con il Santo Uffizio. E Tommaso Inghirami, nominato dal Papa, il 31 ottobre 1503, il giorno stesso della sua elezione, prefetto della Biblioteca Vaticana, ha una capacità straordinaria per trovare ed estrapolare dalle opere dei classici greci e latini, dai testi, dalla letteratura dell'Antico Testamento. Intanto lui mette in ordine tutte queste cose che sono, anzi ha già cominciato questo lavoro a suo tempo, e dalla letteratura dei Vangeli, da quelli della patristica greca e latina, da quelli della scolastica, le citazioni necessarie a legittimare le scelte pontificie, in particolare di quelle fatte in campo artistico. Chi è Tommaso Inghirami, detto Fedra, ormai il suo nome è diventato questo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Tommaso Inghirami è nato a Volterra, siete stati a Volterra, prima del 1470, intorno al 1465. Abbiamo perso l'anagrafe di Volterra. In una famiglia di commercianti che gestiscono i loro affari a Firenze e a Roma. Tommaso non entrerà nel commercio, Tommaso studia con impegno già da bambino, prima a Firenze e poi nelle accademie umanistiche attive a Roma, dove la sua famiglia si trasferisce. Tommaso, per le sue competenze e la sua pronta intelligenza, viene assunto giovanissimo, già al tempo di Sisto IV e di Bartolomeo Sacchi, no, detto il Platina, come scritturale e ordinatore, viene assunto, nella biblioteca apostolica, che è centro di incontro degli umanisti. Ed è qui che conosce Marsilio Ficino e Tico della Mirandola, perché loro vanno lì a procurarsi materia, e aderisce alla corrente pedagogica del neoplatonismo. Ed è in questo ambiente che Tommaso Inghirami acquisisce una cultura enciclopedica che lo porta a diventare professore di eloquenza e ad insegnare nell'Accademia Romana di Eloquenza, fino a quando, alla fine di ottobre del 1503, Giulio II lo nomina prefetto della Biblioteca Vaticana, utilizzando al massimo il suo grande talento di bibliofilo. Tommaso Inghirami ha scritto molte orazioni in latino, diverse raccolte di liriche in latino e in volgare, e soprattutto ci ha lasciato in eredità un copioso epistolario, più di 500 lettere. La corrispondenza tra Fedra Inghirami, tra Tommaso Inghirami, Bernardo Dovizi, detto il Bibbiena, e Baldassar Castiglione, è una preziosa miniera di notizie di prima mano che hanno permesso di fare chiarezza su molti avvenimenti e sul clima di un'epoca, l'epoca agli albori dell'età moderna. Lo studio della corrispondenza Inghirami-Dovizi-Castiglione, triangolazione utilissima, è durato circa un secolo, dura tuttora, perché i testi delle lettere, scritte in bello stile latino, altre scritte in volgare, non sono difficili da leggere, ma non sono facili da capire, perché per trattare di certi argomenti i corrispondenti utilizzano, a scopo precauzionale verso l'Inquisizione, ma anche per dilettarsi in un sottile gioco intellettuale, usano una serie di codici segreti e l'influenza della Cabala si fa sentire. Codici segreti che vanno decifrati per comprendere di che cosa e di chi stanno parlando. Guardate, molti non sono, molte cose, molti personaggi non sono stati, non siamo riusciti a circoscriverli ancora. Cioè, per fortuna, il soprannome di Giulio II, il Terribile, scritto TRR, è facilmente riconoscibile e questo ha permesso di riscrivere in molti punti la storia del suo pontificato. Ed è proprio Giulio II, a proposito di appellativi, che appioppa a Tommaso Inghirami il soprannome che gli è rimasto in eterno come nome proprio di Fedra. Per due motivi. Il primo motivo è che insieme al cardinale Dovizi di Bibbiena, Tommaso, e anche Baldassar Castiglione, ama il teatro, scrive sceneggiature e recita. Fa parte di una compagnia di attori. E nel 1503 sta recitando la parte di Fedra, predilige le parti femminili, attrici donne non ce n'erano, non c'erano tutti i maschi, quindi, e Fedra che è la protagonista della tragedia omonima di Seneca, la Fedra, Seneca riprende la tragedia intitolata Ippolito di Euripide, no? E la riscrive, ne abbiamo incontrato Seneca a suo tempo. Mentre il secondo motivo è che la figura di Fedra in Euripide e in Seneca ha la caratteristica di essere una donna gelosissima. Guardate, Fedra è la moglie di Teseo che è innamorata del figliastro Ippolito, e lì c'è tutta una tragedia di cui è gelosissima. Così come, dice Giulio II, Tommaso Inghirami è gelosissimo dei libri della biblioteca vaticana, e lui è effettivamente uno scrupoloso e severo custode dei libri, che non vorrebbe fossero toccati da mani che non sono le sue, neppure da quelle del Papa. E quindi Fedra preferisce leggere lui stesso i libri che ritiene utili ai suoi interlocutori, i membri della cerchia di Giulio II. Perché Fedra, ormai questo è diventato il suo nome, lui lo ha gradito e lo gradisce, è il grande manovratore della macchina culturale vaticana. C'è il suo zampino in tutte le opere figurative che sono lì, perché lui dà delle dritte su quello, anche per quanto riguarda il soffitto della Cappella Sistina, e quindi è per quello che ne stiamo parlando di questi personaggi. È colui che fornisce i testi corrispondenti per sostenere sul piano intellettuale il pensiero di Giulio II, i progetti di Bramante, le opere pittoriche di Raffaello e quelle scultoree pittoriche di Michelangelo. Fedra Inghirami conserva il titolo di prefetto della Biblioteca Vaticana anche sotto il pontificato di Leone X, ma questo gli piacerà meno. E lo conserverà, praticamente vivrà poi recluso nella biblioteca, perché lo conserverà fino alla sua morte, avvenuta nel 1516. E Raffaello ritrae naturalmente più volte Fedra Inghirami, più volte lo vediamo ritratto anche nella scuola di Atene, l'abbiamo visto lì, e c'è un rapporto amichevole, affettivo tra questi personaggi. E i maligni dicono che lo ha fatto per dimostrare quanto fosse bravo a rendere guardabile, pur senza cambiargli i connotati fisionomici, uno così brutto come Fedra Inghirami. Ora, su un catalogo delle opere di Raffaello che potete richiedere in biblioteca e sulla rete, trovate il ritratto di Fedra Inghirami conservato a Palazzo Pitti, potete andare a trovare lì, è sempre lì tutti i giorni Fedra Inghirami a Palazzo Pitti. In questo ritratto Raffaello sintetizza ciò che abbiamo detto, e difatti in esso ciò che colpisce, oltre all'abito, al copricapo, al volto paccioso, sono le mani di Fedra. Ed è lì che dobbiamo puntare la nostra attenzione, perché Raffaello ci fa capire queste cose. E dobbiamo saperlo, se no non... come lo leggiamo, come la leggiamo quella immagine, che invece è così significativa. Se guardate le mani di Fedra, ci vogliono mani ben curate. Qui, guardate, Raffaello non usa uno spolvero per le mani. Sapete che i pittori avevano dei piedi, delle mani, delle braccia, già pronti dei disegni, che poi riutilizzavano, no? Avevano mettevano in archivio tutta una serie di disegni già pronti per poi utilizzarli, no? In questo caso Raffaello interviene sempre direttamente sulle mani di Fedra, si capisce, così ci dicono le studiose e gli studiosi, ma poi non vanno al di là dell'interpretazione. Ci vogliono mani ben curate per toccare, per accarezzare i libri e per tenere, andate a vedere come tiene la penna Fedra Inghirami, con una leggerezza che è straordinaria. con una leggerezza, volgendo gli occhi verso il cielo. Sta dicendo, scrivete quattro righe a proposito. Perlomeno io l'ho sentito dire questo, forse lo sentite anche voi, se state attenti. Andate ad osservare questo dipinto, che è un'apologia del leggere e dello scrivere, ed è un'apologia di quello che di pedra in dirami non scrivono poi gli storici, perché se andate a vedere cosa c'è in giro di pedra in dirami, ci sono quattro parole che non... Perché siamo in ritardo. Noi crediamo di essere tecnologicamente avanzati, siamo in ritardo e siamo sempre più in ritardo. Donato Bramante, Fedra in dirami, con fedeltà e competenza affiancano il Papa nella realizzazione dei progetti che ha in mente e affrontano con lui le varie questioni che si presentano in relazione alle commissioni che sono state affidate. A noi interessa, come sappiamo, uno di questi progetti, la frescatura in questo viaggio, la frescatura del soffitto della Cappella Sistina. Abbiamo già visto Fedra in dirami in azione quando ci siamo occupati del progetto della scuola di Atene. Ebbene, quali problemi emergono dal dossier che prevede la realizzazione di questo obiettivo? Beh, ora noi possiamo solo fare l'elenco di questi problemi, che sono temi da sviluppare strada facendo. Intanto a Bramante si deve il salvataggio della Cappella Sistina, che stava piegandosi su un lato, essendo stata costruita su terreno friabile. I lavori di restauro sono efficaci e vedremo come procedono. Però sul soffitto si è creata una grossa crepa e Bramante rimedia intervenendo con malta e mattoni, ma la volta stellata della cappella, sul soffitto della Cappella Sistina c'era un cielo trappunto di stelle come nelle sinagoghe ebraiche. Quindi con gran gioia di Giulio II, che pensa di utilizzare quel vasto spazio per esprimere delle idee che lui ha in mente, la frescatura del soffitto andava rifatta, gli va ridato un'imbiancata, si può mica lasciare così, e quindi adesso c'è un motivo per investire lì, che ne dica il Sant'Uffizio. E Giulio II, Fedra in dirami e Bramante pensano che l'artista adatto per fare questo lavoro sia Michelangelo. Hanno adocchiato il personaggio. Ma perché Michelangelo, direte voi? Se c'è Raffaello, lì ha portato di mano, Raffaello ormai è assunto a tempo pieno. Guardate, bella domanda alla quale bisognerà dare una risposta. Ci vuole un po' di tempo perché... Ma il problema, come voi già ben sapete, è come attirare Michelangelo in Vaticano e come convincerlo poi a fare il pittore. Ora, in parte a questa domanda abbiamo già risposto, ma solo in parte. E le azioni non le abbiamo ancora viste. E a questo proposito il Papa comincia utilizzando un'idea di carattere funerario che si rivela essere un machiavellico tranello e dovremo capire come funziona questo machiavellico tranello. E anche perché lui ha già fatto testamento, appena eletto il Papa deve fare testamento, e ha già scritto sul suo testamento: voglio essere sepolto nei sotterranei vaticani sotto una pietra qualsiasi, punto. Quindi è chiaro che poi quello che viene fuori è una grande messa in scena, no? Se Michelangelo accettasse la commissione, la frescatura del soffitto della Cappella Sistina, si dicono i tre, e Giulio II soprattutto, sa di potergli far realizzare un'opera che contiene un messaggio che anche a Michelangelo sta a cuore. E lui ne è convinto, perché... Cioè, l'idea che la Chiesa va riformata profondamente, sia strutturalmente che culturalmente. E a questo proposito, per Giulio II, si pone il problema di come eludere il controllo dei membri del Santo Uffizio che non si fidano di lui. Infatti c'è un dossier con quale, sul quale c'è scritto elusione del Santo Uffizio. E allora come fa Giulio II a prevenire le mosse degli inquisitori? In primis di Giovanni Raffanelli, che già conoscete, che lo punta. Beh, a tutti questi interessanti interrogativi risponderemo strada facendo. Voi capite che non è che si possa entrare così nella Cappella Sistina senza avere in testa nulla di tutto questo, se no come ci si diverte? Appunto, alla fine poi non c'è neanche più bisogno di entrarci materialmente, perché ci siamo già in qualche modo, diventiamo noi la Cappella Sistina, noi, ognuno di noi diventa materialmente quell'edificio attraverso un investimento di intelligenza. E ora, attenzione, dobbiamo concludere con un'altra questione. Abbiamo iniziato questo itinerario con l'istituzione del culto del Santissimo Sacramento, no? E questo culto ci porta al pane, il pane ci porta alla farina, la farina ci porta al grano e il grano ci porta ad una ragazza, poco più che ventenne, la quale periodicamente entra nel grande cantiere vaticano e si intrattiene con Giulio II. Questa ragazza si chiama Felice, di nome di fatto, e probabilmente è felice di incontrare Giuliano della Rovere, perché è suo padre, dal quale ha anche ricevuto il cognome, quindi si chiama Felice della Rovere. Guardate sul punto 7 del repertorio. Giuliano della Rovere ha avuto una relazione amorosa, l'unica relazione documentata della sua vita, ci si innamora anche forse, con una signora che si chiama Lucrezia Normanni, appartenente ad una nobile famiglia romana e maritata con Bernardino de Cupis. Da questa relazione è nata una figlia, intorno al 1483, che è stata chiamata Felice e che Giuliano, sulla scia del Petrarca, ha legalmente riconosciuto, senza coinvolgere la madre in una situazione che poteva ritorcersi contro di lei, e gli ha dato il proprio cognome. E Felice della Rovere è una celebre donna del Rinascimento, perché ci sono anche le donne, anche se non emergono mai, ma le dobbiamo far emergere, e hanno dei ruoli, svolgono delle attività particolari. Felice, a 23 anni, sposa Gian Giordano Orsini, che ha circa 20 anni più di lei, e ha esercitato la sua influenza su questa famiglia, la famiglia Orsini, che era sempre in difficoltà economiche, ma gestendone l'economia, perché non ci sapevano fare, ci sanno fare della Rovere invece. Probabilmente ha ripreso il pragmatismo dal padre, Felice. Felice ha acquistato il castello di Palo, una località nel comune di Ladispoli, siamo in provincia di Roma, nei cui possedimenti ha impiantato una fiorente coltivazione di grano, fornendo la farina non solo alla curia romana, ma esportandola anche in varie parti d'Italia. Quindi una donna imprenditrice, degna figlia di suo padre. Felice della Rovere ha avuto due figli maschi, Francesco e Girolamo, e due figlie femmine, Giulia e Clarice, che si sono accasati e accasate con con le più importanti famiglie dell'aristocrazia romana. San Severino, i Carafa, gli Sforza, i Borghese. Felice della Rovere è morta a Roma il 27 settembre 1536 e forse aveva 53 anni, forse perché non si sa bene la sua data di nascita per vari motivi. Le studiose e gli studiosi pensano che Felice della Rovere sia stata ritratta da Raffaello, questa sera Raffaello è in grande polvere, nelle stanze vaticane, nell'affresco intitolato Messa di Bolsena, e sia da identificare con la donna vestita di nero, inginocchiata sugli scalini nella parte sinistra del dipinto. Andatela a cercare, è facile. Con un catalogo che trovate in biblioteca, navigando in rete, andate a osservare l'affresco di Raffaello intitolato Messa di Bolsena, e se un particolare vi colpisce, non tralasciate di annotare l'istituzione della biblioteca itinerante. Pensate alle mani di Fedra Inghirani. Giulio II procede dal Santissimo Sacramento al pane, alla famiglia, alla farina, la famiglia sua è internata, ma al grano, e sua figlia Felice procede dal grano alla farina, al pane, al Santissimo Sacramento. Così sembra dire Raffaello, in quell'opera. E quindi noi procediamo, anche noi, con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Per questo la scuola è qui, perché lo studio è il pane necessario per nutrire l'intelletto, per mezzo del quale agiscono le azioni dell'apprendimento, in modo che si possa investire in intelligenza. Buonanotte.